Siete accorti che nella prima lettura si parla di Pierino, del nostro Pierino, del piccolo Pierino? Eh sì, in quel contesto, in prima lettura, si parla del diaconato, persone che, chiamate dal Signore, su mandato del Vescovo, si rendono disponibili a servire la comunità, no? Nella liturgia, nell'ambito liturgico, nella carità, gli ammalati, gli anziani, le comunioni, tante cose. Com'è nato il diaconato nella prima lettura? Mi ha colpito molto questa comunità degli Atti degli Apostoli, siamo dopo la risurrezione di Gesù, no? Gli apostoli che dicono: noi dobbiamo annunciare il Vangelo, parlare di Gesù, andare, girare il mondo, girare tutti i paesi, le città. E intanto la comunità cristiana cresceva, accoglieva tanti che erano prima ebrei e diventano cristiani. E accolgono anche tanti che prima erano greci, non credenti o con gli idoli, diventano cristiani. Tutta la comunità che accoglie gli altri e si organizza. Però c'era un problema. C'era da distribuire gli aiuti alle persone povere, alle vedove, agli orfani, guardarli, sorreggerli nel cammino, accoglierli, poi condurli. E gli apostoli dicono: noi non ce ne riusciamo a fare tutto. Allora dicono, parlano insieme, discutono una chiesa sinodale, si confrontano. Come possiamo fare per essere chiesa che annuncia il Signore, ma non dimentica le persone? Scegliamo alcune persone che possono dedicarsi ai poveri dentro la comunità. Ecco, la lista dei primi 7 diaconi, alcuni nomi sono anche di origine greca, vuol dire che questi greci che non erano credenti diventano cristiani e qualcuno diventa anche diacono e si mettono a servizio. Ma è stupendo, una comunità che si organizza, che sa confrontarsi, dialogare, discutere e scegliere quella che può essere la via migliore per essere sempre la Chiesa del Signore Gesù, che non lascia indietro nessuno, cerca di accompagnare tutti, sostenere tutti. Ma come ci sono nel Vangelo? E Tommaso qual è la via? E Filippo mostrami il Padre. E hanno vissuto 3 anni con Gesù. Alcune cose le hanno sentite. È risorto, ma hanno ancora dei dubbi, hanno ancora delle domande. E Gesù è lì con grande pazienza, che gli spiega le cose. Chi vede me vede il Padre. Io sono la via, la verità e la vita. Ma se non sappiamo dov'è l'obiettivo, come facciamo a scegliere la via? L'importante, dice Gesù, è che tu dimori dentro di me. E che se stai con me, stai con il Padre. Gesù, nello stesso tempo, è la via, ma è anche l'obiettivo, la destinazione, è tutto. Che pazienza Gesù che ha avuto. Questi più episodi mi fanno venire in mente una cosa che essere generativi, essere una comunità generativa, Atti degli Apostoli, una comunità che non si accontenta dei 12 apostoli, non si ferma lì la comunità cristiana, ma genera altri carismi, altri doni, altri talenti, direbbe San Paolo, per essere sempre più chiesa in tutta la terra, in tutto il mondo, non soltanto nel piccolo mondo ristretto della Palestina. Pensandone in grande, ma non per mania di grandezza, ma perché c'era una cosa bella da annunciare. Il Signore di sotto diventa il compagno di vita di ciascuno di noi. Chi può dire: ho un compagno che sono sicuro ci sarà per sempre? Per sempre vuol dire ieri, oggi, domani, per l'eternità. Chi può dire di avere un compagno che sarà per sempre? Tante volte ce lo promettiamo. Io accolgo te per sempre. Dopo ci sono le fatiche della vita, ci sono le amarezze, le delusioni. Uno si tira indietro, uno dimentica quello che ha promesso, uno sbaglia strada, ce n'è un sacco. Dire che il Signore è con noi è un'altra storia. Una comunità che si organizza, genera vita, genera nuovi talenti, Gesù nel Vangelo che accompagna gli apostoli, ascolta la loro delusione, la loro fatica. Non sia turbato il vostro cuore. Capisce cosa vuol dire il Signore il turbamento? E li accompagna, li prende per mano, essere generativi. Voi avete generato la vita, eh? Dalila, Elia e Federico. È il primo passo a generare la vita. Ma ciò che rende la vita bella, umana, umana, aperta al futuro, costruttiva, a sua volta generatrice di vita, è il lavoro educativo. Dalla vita fisica si può fare, c'è un calo di rinascita che è astronomico, per cui ogni figlio che nasce viene detto ai genitori, ma il lavoro più bello è prendere per mano e accompagnare alla scoperta della vita, fino ad arrivare alla scoperta di Gesù, la via, la verità e la vita. Allora tu apri ai tuoi figli un orizzonte che è l'eternità, che è il per sempre, gli dai una rete di rapporti, una chiesa nella quale crescere, nella quale buttare tutti i doni che ti porti nel cuore. Attenti bene, è più facile essere generatori della vita fisica che generatori della vita, diciamo, spirituale. Un conto generale alla vita, un conto è educare alla vita. La nostra comunità ha un dono. Abbiamo dei gruppi numerosi, tanti ragazzi, no? Sono bellissimi da vedere. 40 cresime, 45 comunioni, 86, non lo so, tutti i numeri stratosferici. Siamo contenti, ma io questo lo sento come la responsabilità. Una grande responsabilità, è un dono, sì, sono contento e felice, ma lo sento come una grande responsabilità, perché mi domando, ma noi comunità siamo degni di avere questi numeri? Abbiamo le forze per prendere per mano e condurre all'incontro gioioso con il Signore? Abbiamo la voglia di buttarci in gioco, buttarci in campo, dire io ci sono? E quando a volte a qualcuno chiedo, dammi la mano per una cosa o per l'altra, per il lavoro educativo, per il catechismo, per essere educatore di un gruppo. Non è un piacere che fate al parroco o al prete di turno, è un servizio che fate alla comunità e lo fate a nome della comunità. Allora a me tremano le gambe quando mi dicono 46 cresime. Sì, è vero, tante, non tante, è un record forse anche diocesano, non lo so, però mi tremano le gambe, perché mi domando, e dopo come facciamo a accompagnarli, a farli crescere, per rimetterli nella vita con delle idee, con dei concetti, con dei valori, con una fede forte, capace di raccogliere le sfide della vita di oggi, che non sono le sfide di 10, 20, 50 anni fa. Ci riusciamo o non ci riusciamo? E questa è la domanda che mi torturo poco alla volta, no? Dalla parte sembra una grande gioia, ma una grande responsabilità la sento. Dovremmo sentirla insieme. Essere come Gesù, che accoglie le delusioni, le fatiche di Tommaso, di Filippo, che sta lì a spiegargli la rava e anche la fava, per condurli a un incontro che possa scoppiare di gioia. I dubbi di Tommaso e di Filippo, tutto sommato, sono anche belli, perché loro vorrebbero credere, vorrebbero, ma hanno un sacco di domande, sono dubbi che possono aiutare a crescere, se trovano un interlocutore che raccoglie i dubbi e ti spiega, ti accompagna. Dopo c'è chi ha dei dubbi, che tutto sommato con delle scuse per non fare niente, sia ben chiaro, ma qui la Chiesa non so chi era. In realtà vuol dire che non gli interessa niente. Ma ci sono tante domande, tanti dubbi che nascondono un desiderio. Allora che bello quando qualcuno dice io ci sto, faccio quello che posso, chiaramente ciascuno ha i suoi limiti, avrà le sue, però ci sto, faccio quello che posso, lo faccio a nome della comunità. Padrino e madrina in questo senso hanno un ruolo importante, non solo i testimoni che dicono sì, c'ero e avvenuto il battesimo, come capita ai matrimoni, no? Uno maggiorenne può fare il testimone, se sa intendere volere. la riunione mattina in questo senso dovrebbero essere quelli che accompagnano e vi aiutano con i genitori a crescere nella fede questi ragazzi. Allora, è diciamo fondamentale accompagnare, sostenere, generare la vita continuamente, generatore di vita.